Siamo sempre il nostro incontro con l'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora bentrovati. Andiamo avanti con i nostri salmi. E stasera inizierei dal Salmo 108, che potete prendere. Cercheremo di leggerne alcuni stasera, entriamo in una parte con dei salmi più brevi, allora la nostra lettura. 108, lo leggo. Canto, Salmo di Davide. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli il tuo amore e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e rispondici. Dio ha parlato nel suo santuario, esulto e divido Sichem, spartisco le valle di Succot. Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando. Moab è il catino per lavarmi, su Edom getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino al paese di Edom? Se non tu, o Dio, che ci hai respinti, e più non esci, o Dio, con le nostre schiere? Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, faremo prodezze, Egli calpesterà i nostri nemici. Allora, come vedete in nota, per chi ha la Bibbia, non so se nelle Bibbie blu, quelle della casa, c'è scritto, ma nelle Bibbie di Gerusalemme, quelle più con un apparato critico più ampio, vedrete che questo salmo fa riferimento ad altri due salmi precedenti, al 57 e al 60, e risulta come una rilettura di questi salmi, una composizione che si basa appunto, che mette insieme due salmi già scritti, e questo soltanto come nota iniziale. È importante, gli studiosi cercano di capire qual è il contesto di questo salmo, cioè quando è stato scritto. Ci sono diverse interpretazioni, non si sa esattamente, ma comunque diverse cercano di datarlo nel periodo dell'esilio. Ricordate, quando diciamo sempre il periodo dell'esilio, siamo nel 500, VI, V secolo a.C., l'esilio in Babilonia, o immediatamente dopo l'esilio, che sarà un tempo sì di liberazione, però all'interno del grande impero persiano. Per cui, come dire, avranno un'autonomia, ma non piena. Certamente l'impero persiano avrà un'altra politica di controllo dei territori e delle popolazioni sottomesse, che non era quella babilonese, che invece era stata quella di deportazione di parte delle popolazioni conquistate. Loro invece permetteranno all'interno del grande impero una certa autonomia e un'autonomia religiosa. Però ecco, allora, esilio o post-esilio, certamente una situazione di crisi, di difficoltà, e questo ci fa capire anche come mai il salmista con tanta forza, no, inizia dicendo: saldo il mio cuore, oh Dio, saldo il mio cuore. E questo fatto di dirlo e di ridirlo, no, si sente proprio il desiderio che sia così, non che lo sia già, no? Ma quando un po' ci diamo forza, no? Dobbiamo essere forti, perché sentiamo che in fondo potremmo anche non esserlo, no? E allora è il salmista che vive insieme al suo popolo in una situazione che non controlla, è in un mondo che per certi versi fa paura. E vedete, in fondo questa è la situazione radicale di ciascun uomo. Per quanto possa avere le sue sicurezze, per quanto possa avere, no, economiche, anche in tempi di pace, in tempi no più così, però radicalmente viviamo sempre in una situazione che completamente noi non controlliamo. Infatti i salmi ci dicono, no, anche di imparare a contare i nostri giorni, e impareremo, no, insegnaci Signore a contare i nostri giorni, impareremo la sapienza del cuore, cioè, come dire, poter dire ogni giorno grazie Signore, no, sapendo e sperando che ci possa essere un altro giorno, no, perché questa è la nostra condizione. E allora questa saldezza del cuore, saldo il mio cuore, quando si dice cuore, ricordate che per gli ebrei non è solo l'aspetto sentimentale, dire cuore dire il mio vero io, la mia coscienza, no? Il mio intimo, è quello che sono veramente, al di là di quello che poi tante volte si vede o non si vede, ma la mia forza interiore. E ricordate che questa saldezza del cuore, già un altro salmo ne aveva parlato, quando, e ve lo segnalo, Salmo 51, ricordate il famoso salmo pietà di me, o Dio, no? Nel tuo amore, nella tua grande misericordia, al versetto 12 dice: crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Cuore e spirito, vedete, sono sinonimi, anche qui spirito è vita, interiorità. E tra l'altro cuore puro significa integro, non è purezza di quelle cose che tante volte anche in un certo moralismo, no? Purezza come qualcosa che abbia a che fare con la sessualità, no? No, no, l'integrità, cioè un cuore non frammentato, laddove noi sperimentiamo il nostro cuore tante volte a pezzi, e ci sono a volte delle cose di noi che prendono e partono, oppure delle rotture dentro di noi, delle divisioni dentro di noi. Allora la richiesta al Signore di creare Lui dentro di me un cuore integro, e in questo modo saldo, in questo modo saldo. Più avanti si dirà ancora: non scacciarmi dalla tua presenza, versetto 13, non privarmi del tuo Santo Spirito, il tuo Spirito che fa il mio spirito, e poi dice: rendimi la gioia della tua salvezza, sostieni in me uno spirito generoso, e qui sarebbe risoluto, che va con questa saldezza. Allora, come dire, il mondo in cui vivo è incasinato, il mondo in cui vivo non lo controllo, e per certi versi mi fa paura perché sono in esilio, allora Signore, che interiormente io sia salvo, che interiormente sia salvo. E allora questo salmo comincia proprio così, no? Invocando, chiedendo che il mio cuore possa essere saldo, perché così voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati mio cuore, svegliate di arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. È bello, e naturalmente ricordate che i salmi sono poesie, no? Per cui questo svegliare l'aurora, che cosa significa svegliare l'aurora? L'aurora viene, non è che io la sveglio, e il problema è che devo essere io sveglio quando viene l'aurora, no? Cioè, nel senso che appunto, come sappiamo, soprattutto quando abbiamo la possibilità, no, di vedere delle belle albe, cioè magari forse in vacanza o chi per lavoro, no, eccetera, deve alzarsi presto, e, però ecco, voglio svegliare l'aurora, voglio essere cosciente di questa aurora che viene. Perché vedete, nei tempi di crisi la luce viene meno, ma non diciamo quella esterna che può esserci anche tanta, no? Ma quella interiore, quella interiore. Per cui a un certo punto non si coglie più l'aurora, non si coglie più questa luce che viene. E allora io chiedo al Signore di essere saldo, no? In modo da essere sveglio. E ricordate che poi sarà anche quello che il Signore Gesù dirà ai suoi discepoli, no? Cioè di vegliare, di custodire, di avere una vita sveglia, di avere una vita sveglia. È interessante perché, come sappiamo, che cosa significa una vita sveglia, non ci si può pensare a tante cose, cioè, no, una vita cosciente, responsabile, che continui a cercare il bene, che non si lasci, come dire, assopire, no, dalle comodità, dalle pigrizie, che non si lasci spegnere dalle violenze quotidiane, dalle tristezze, no, dai dolori. Allora è bello questo salmista che dice che, no, saldo il mio cuore, Signore, saldo il mio cuore, fai tu dentro di me un cuore saldo. E poi ecco, perché ti loderò tra i popoli, Signore. Vedete, a te canterò inni tra le nazioni, popoli in nazioni. Quando dicevo o siamo in esilio o siamo nel post-esilio, nell'impero, quindi ormai un Israele disperso tra le genti. E allora, come dire, vivendo insieme sempre più agli altri, nel mio cuore saldo potrò parlare di te, agli altri, alle nazioni, alle genti, ai popoli. Parlare di te, del tuo amore che è grande fino ai cieli, la tua fedeltà fino alle nubi. E è bello queste immagini, no? Per dire un amore grande, di dire il tuo amore è grande fino ai cieli. Quanto sono alti i cieli, beh, oggi forse, no, gli astronomi o altri potrebbero, oppure, ecco, no, la tua fedeltà fino alle nubi. Attenzione, amore e fedeltà. Cioè che anche nei tempi dell'esilio, nei tempi di crisi, se tu rendi saldo il mio cuore, io posso raccontare ad altri la tua fedeltà, no, che tu non mi abbandoni, che tu sei con me anche nell'esilio. E poi questo, no, innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Vedete, quest'uomo che è sempre più disperso, no, tra i popoli, e sempre più si ritrova a essere anche, a volte anche in minoranza, anche da solo, no? Pensate alle diaspore della comunità ebraica. E da una parte anche questo, potremmo dire, quello che stiamo vivendo anche noi, no? Che da una parte sta crollando sempre più o meno, cioè una certa cristianità, anche se il religioso come, no, bisogno umano non finisce, no? Per cui, voglio dire, come anche andando, sono stato, come sapete, in Russia due settimane fa, e parlando anche con dei russi, eccetera, e anche con alcuni preti russi, la stragrande maggioranza dei russi è atea, cioè non interessa niente del fatto religioso, però ufficialmente il 95% dei russi è ortodosso. Come dire, rimane un religioso. Però ecco, allora, questo essere sempre di meno insieme alle altre genti, che fa pensare alle altre genti, per cui dire: Signore, su tutta la terra la tua gloria. E gloria in ebraico, come sapete, non significa fama, come sarebbe più in un senso più greco, no? Cioè che doxa, cioè un po'. No, in ebraico significa il tuo peso, cioè che fra le tante cose che cercano di aver peso nella nostra vita e che ci accorgiamo che tante volte cose che hanno peso nella nostra vita in realtà non pesano nulla. Pensate a, no, a, ognuno di noi può pensare a, come dire, al marketing, a tutto quello che, no, invade le nostre vite, per cui fa sì che se tu non hai quella macchina, quel cellulare, quel, no, che vita stai vivendo, no, eccetera eccetera. Allora, per cui certe cose nella nostra vita hanno un peso importante, ma in realtà non hanno peso, no, perché si può vivere anche, no. Allora, cosa ha peso? Per cui tutte, fra tutte le genti si conosca il tuo peso, cioè, no? Il peso del Signore della vita, del tuo amore e della tua fedeltà, perché tutti possano conoscerti e perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e rispondici. Possano conoscere il tuo peso, possano conoscere il tuo amore e la tua fedeltà, e questo ci liberi. Questi nemici, vediamo che adesso entrerà sempre di più questo discorso dei nemici che ci tengono prigionieri. Dio ha parlato nel suo santuario: esulto e divido Sichem, spartisco la, scusate, la valle di Succot. Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è lo scettro del mio capo. Vedete, sta citando tutti i luoghi che hanno a che fare con la storia di salvezza del popolo di Israele e con luoghi che erano abitate da alcune tribù, pensate Galad, Manasse, Efraim, Giuda e altri popoli che, con cui Israele era venuto a contatto e anche a scontro, come Moab, Edom. Moab e Edom sono l'attuale Giordania, al di là i Moabiti, gli Edomiti, eccetera. Quindi adesso tutte, cioè, quindi si fa riferimento alla storia della salvezza, cioè alla storia del popolo di Israele, e anche alla geografia, di cui adesso sono tutti, prendiamo l'ipotesi dell'impero persiano, no? Cioè quasi come dire: questa storia è mia e con tutti i popoli ho a che fare, in qualche modo ogni popolo mi appartiene, mi appartiene. Ogni popolo è oggetto del mio amore e della mia fedeltà. Moab, Edom, sulla Filistea canterò vittoria. Fra l'altro, notate, si citano tre popoli con cui la storia è stata molto problematica: Moab, Edom, Filistea. Ricordate che, tanto per dire, che Moab, un popolo con cui c'erano stati grandi scontri e dove anche nella Torah si dice a un certo punto che nessun moabita entrerà a far parte del popolo di Dio, eccetera, e quando poi in questo periodo, nel periodo della, dell'impero persiano e quindi di una certa ricostruzione del popolo di Israele, e si sarà tentati di, proprio per poter ricostruire il popolo, di fare una pulizia etnica, cioè chi non è ebreo, via. E questo lo troviamo nel libro di Esdra e nel libro di Neemia, dove si arriverà addirittura al fatto che gli uomini che hanno sposato delle donne non ebree dovevano rimandarle. Per cui, come dire, no? Quando sempre la paura del diverso, la paura dell'altro, della contaminazione. Allora, in quel periodo lì, pure ci saranno questi libri di Esdra e Neemia, ma verrà fuori anche il libretto di Ruth, ricordate, no? Che è un libretto, non è, è un racconto, non è un fatto storico. E Ruth è una moabita, una moabita. Quindi, no, come dire, nel popolo c'erano diverse tendenze, no? C'era la tendenza integralista, e dall'altra parte dire: ma guarda che Ruth, appunto, da cui verrà poi Davide, eccetera, e per noi cristiani Gesù, viene appunto da Moab. E poi ancora, chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino al paese di Edom? Attenzione, prima si è parlato di questi paesi, adesso si citava anche Edom, no, con cui si erano avuto, i Filistei, e adesso si parla, chi mi condurrà fino a Edom? Ricordate che Edom era il nome di Esaù. Edom significa il rosso, ed Esaù era rosso. E non a caso, quando Giacobbe vuole carpirgli la primogenitura, cosa fa? Aspetta che torni dalla caccia stanco e affamato e gli fa una minestra rossa. Quindi lui che è rosso gli fa una minestra rossa, tutto un gioco naturalmente, no? Di allusioni. E allora quindi chi mi condurrà fino a Edom? Edom, come sapete, era Esaù era il fratello di Giacobbe. Cioè, come dire, chi mi condurrà fino a mio fratello, con cui ho dei problemi? Giacobbe, ricordate tutte le vicende, no? Che poi avrà con Esaù, tanto che con l'aiuto della madre gli carpirà, gli ruberà la benedizione del padre Isacco, per cui dovrà fuggire, perché Esaù a un certo punto, quando scoprirà di essere stato raggirato, dirà, ok, no, non lo ammazzo subito, non dice proprio così, ma dice così, dice non lo ammazzo subito perché non voglio portare alla tomba prima del tempo mio padre, dargli un dolore che lo ucciderebbe, ma appena mio padre sarà morto io lo ucciderò. E Rebecca, sentendo questo, dirà a Giacobbe, va via, tra l'altro sapendo usare suo marito, nel senso che andrà dal marito e gli dirà, senti, Giacobbe deve andare via perché non deve sposare una donna di qui, deve sposare una donna della nostra famiglia, per cui dillo a tuo figlio di andare. Isacco obbedisce alla moglie, vedete che mariti obbedienti, per cui dirà a un certo punto, no, a Giacobbe, va perché non voglio che tu ti prenda, eccetera, eccetera. Allora, storie di famiglie. La fraternità non è un dato iniziale, un dato finale. Non basta venire dalla stessa grembo e dalla stessa unione di un uomo e di una donna per poter dire siamo fratelli. No, lo saremo se sceglieremo di essere fratelli e sorelle. Anzi, qui è come se il salmista dice, no Signore, chi mi condurrà da mio fratello? Perché io da solo non ci arrivo. Io da solo non ci arrivo. Ho bisogno di te per poter guidarmi fino al paese di Edom, vedi? Se non tu, o Dio, che però ci hai respinti e più non esce Dio con le nostre schiere, qui è la situazione d'esilio. E per cui nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici. Leggiamo il Salmo 110. Anche questo un salmo conosciuto. Qui siamo in un altro contesto, vediamo un salmo messianico, un salmo regale messianico. Di Davide, salmo. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere estende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato, nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è la tua destra, egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, sarà giudice fra le genti, ammucchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta terra. Lungo il cammino si disseta il torrente, perciò solleva alta la testa. Allora, questo, come vedete, è un salmo regale. Si parla appunto lo scettro, il principato, e regale e sacerdotale, tu sei sacerdote per sempre. Questo non ci faccia problema, nel senso che nell'antichità spesso i sacerdoti erano, i re erano anche sacerdoti, cioè facevano dei sacrifici. Però questo salmo poi è un salmo che nella tradizione ebraica è diventato un salmo messianico, nel senso che, come sapete, l'esperienza regale in Israele finirà con Babilonia, poi ci sarà una ripresa ancora nel secondo secolo avanti Cristo con la rivolta dei Maccabei contro il potere ellenista di uno dei generali di Alessandro Magno, che aveva creato poi un regno nella Siria, eccetera, i Seleucidi, e quindi ci sarà una rivolta che andrà bene, questa è storia, per cui ci sarà un periodo in cui ci saranno dei regnanti giudaici, gli Asmonei, fino all'ultimo di questa sequenza, che non sarà un ebreo ma un idumeo, che ricordate, conosciamo tutti, che è Erode il Grande, è quello dell'uccisione dei bambini al tempo di Gesù, quello sarà l'ultimo re. Allora, questo salmo è probabilmente nel tempo del post-esilio, quindi quando non c'è più un re, e si aspetta il re Messia, il re che finalmente verrà, dato che tutti i re sono stati anche un disastro umanamente, finalmente un re che verrà a fare giustizia. Questo salmo noi lo preghiamo la domenica sera, nei secondi vespri della domenica sera. E allora, come trovavo in un commento di un padre gesuita, lui diceva, in maniera un po' pittoresca ma con senso, lui diceva: la domenica sera è un momento drammatico della nostra vita. Un po' in generale è proprio così, cioè, nel senso che, no, mentre il venerdì sera, no, il sabato sera siamo più, la domenica sera tutti quanti noi, no? E non a caso una volta leggevo che statisticamente i suicidi avvengono fra la domenica sera e lunedì mattina, questo è il periodo più problematico della vita dell'uomo. Però anche religiosamente, pensate, è un problema la domenica sera, cioè nel senso che la domenica per noi cristiani è la celebrazione della resurrezione del Signore, che noi celebriamo nella fede, nel senso che pienamente non la sperimentiamo. Cioè il Signore Gesù che ha vinto la morte e l'ha vinta per noi tutti, noi ci crediamo e in qualche modo un po' la sperimentiamo, ma pienamente non c'è ancora, perché finalmente la morte è ancora all'opera. Per cui in qualche modo la domenica ci ricorda che noi siamo gente che viviamo il già e non ancora, per cui siamo gente in attesa. Quando noi cristiani, in maniera un po' così banale e stupida, come a volte sappiamo essere, diciamo: gli ebrei stanno ancora a attendere il Messia, non l'hanno riconosciuto. Noi sì, invece, no? Noi abbiamo riconosciuto, loro no. Invece. Bene, noi con loro condividiamo in qualche modo un'attesa, nel senso che noi li abbiamo riconosciuti in Cristo, che è venuto e verrà, perché la sua vittoria non è ancora piena. E allora in qualche modo la domenica in cui noi celebriamo questa vittoria del Signore, noi la stiamo invocando: Signore, vieni ad asciugare ogni lacrima, A me piace sempre dire, forse sicuramente ce lo siamo detti qualche altra volta, che noi dovremmo sperare la fine del mondo. Che detta così, uno dice, ma sei diventato testimone di Geova, sei, no, cioè, che cosa? Oppure di dire, ma ancora un po', lasciacelo godere un altro po', perché noi pensiamo alla fine del mondo, no, in termini di film americani, no? Cioè, quindi, il solito meteorite che arriverà, no, l'Armageddon, che però ci sarà sempre qualche Bruce Willis che naturalmente ci libererà. E no, il problema è che la Bibbia parla della fine del mondo, cioè in termini molto più belli, no? Soprattutto di speranza, perché l'Apocalisse, che non è un libro che fa per far paura, dice che quando il Signore verrà, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Questo è l'Apocalisse 21 che riprende naturalmente Isaia 7. E all'Apocalisse le ultime parole della Bibbia, le ultime, sono: colui che attesta queste cose dice che è il Signore? Sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. La Bibbia si chiude così, con l'invocazione: vieni, Signore Gesù. Cosa che nella nostra Chiesa non se ne parla più. Noi non attendiamo niente. Allora, questo salmo è un salmo di invocazione che finalmente il re Messia, un re completamente diverso dai re della terra, che per noi, che ce l'ha mostrato il Signore Gesù, cioè non è colui che è venuto, no, a servirsi di noi, ma a servire, colui che dice imparate da me, sono mite e umile di cuore, no? E allora ecco questo Signore che appunto c'è una la scena, tanto per capire questo salmo, per avere anche più un'immagine, sembrerebbe quasi una scena di intronizzazione in cui c'è una specie di cerimoniere, no, che infatti vedete dice parola del Signore al mio Signore. Signore sarebbe, vedete anche qui, una con la lettera maiuscola, una con la minuscola, no? Quindi Dio e questo re Messia, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. E, fra l'altro, questo è un salmo citatissimo nel Nuovo Testamento, questo sedere alla mia destra, vedete Matteo 22, ce l'abbiamo in nota, versetto 44, dice Matteo 22, versetto 44, dice, ecco, è Gesù che sta discutendo con i farisei, gli risposero, mentre i farisei erano riuniti insieme, Gesù chiese loro, che cosa pensate del Cristo, di chi è figlio? Gli risposero, di Davide. Disse loro, come mai allora Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore dicendo, disse il Signore al mio Signore, siede alla mia destra perché io ponga i tuoi nemici a sgabello sotto i tuoi piedi? E ricordate che Gesù tirerà fuori anche questo salmo a proposito durante la Passione, quando, no, interrogato dal Sinedrio, dirà, vedrete il Figlio dell'Uomo venire seduto alla destra, no? Sedere alla destra era il posto più privilegiato, cioè il posto quasi paridignitario, no? Il paridignitario. E allora è questo Gesù che siede alla destra per noi cristiani, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Nei regni antichi, quando c'era il trono del re, alla base del trono venivano scolpite delle figure di popoli che erano stati sottomessi. Si è trovato questo nell'archeologia, no? Per cui c'è questa immagine appunto di potenza sui tuoi nemici, sui tuoi nemici. Chi sono i nemici del Signore? Come diceva padre Silvano Fausti, che adesso è in cielo, lui diceva che Dio tra gli uomini non ha nemici, nel senso che Dio tra gli uomini ha solo figli, chi più lontano e chi più vicino. C'è un nemico che ci portiamo dentro, cioè c'è un nemico che è la parte di tenebre del nostro cuore, la parte di egoismo, di chiusura, che tutti ci portiamo dentro e di cui dobbiamo esserne consci. Dobbiamo esserne consci, perché io penso che, cioè, la superficialità un po' del nostro tempo, ma che diventa superficialità anche di una vita cristiana superficiale, banale, fa sì che veramente noi non siamo a contatto con la nostra interiorità e col nostro cuore. E per dire, non ci rendiamo conto che c'è una parte di noi che non gioca per noi, che è della squadra avversaria. Allora ci sono dei nemici da sottomettere, o forse anche da liberare, c'è una parte del nostro cuore che è da liberare. E quindi ancora questo scettro, no, che è lo scettro del comando, che stende il Signore del Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Vedete ancora di nuovo questo i nemici. La vita cristiana è una, un padre della Chiesa diceva, è una lotta continua, quindi non riferendosi, molto più prima di altre vicende politiche naturalmente più recenti. E poi questo ancora, è te principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Come vedete in nota, questo versetto è molto difficile, è un versetto che ha subito molte rimaneggiature, per cui ci sono varie tentativi di traduzione. Per esempio, noi abbiamo a te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori. Già nella Bibbia di Gerusalemme vedete che in nota c'è il testo masoretico che dice il tuo popolo e generosità nel giorno della tua forza, in onori sacri. E un'altra traduzione dice il tuo popolo si offre volontario nel giorno del tuo esercito, tra santi splendori. E questo per dire come un po' è difficile, però è interessante questo che a te, tu che sei re, il tuo popolo si offre volontario, cioè si coinvolge. E quindi è interessante, perché allora no, essere, ogni tanto ci sono state delle epoche, no, in cui dai crociati naturalmente, fino a non molto tempo fa c'erano le crociate eucaristiche, oppure no, i soldati, gli araldi del Signore, i soldati del Signore. Sì, però offrirsi significa coinvolgersi con Lui, con la sua mentalità, con il suo cuore. E quindi qui si parla di un popolo che comincia a entrare nel suo stile, si offre a Lui, si coinvolge con Lui. È bello, oggi per chi è stato a messa sa che c'è stata come prima lettura Filippo e l'eunuco. Ricordate questo racconto, no? In cui Filippo scende su una, il Signore gli dice va per la strada verso Gaza e deserta. E già questo può dire un po' strano, no? Che va su una strada deserta. E poi su questa strada deserta passa un carro, no? Una carrozza dove c'è questo etiope, un funzionario etiope, un eunuco della regina Candace. E allora cosa fa Filippo? Si mette a camminare accanto a questo carro e sente che questo stava leggendo il profeta Isaia, no? E allora gli dice, ma ad alta voce, gli dice, ma capisci cosa stai leggendo? E questo dice, ma come potrei capire se nessuno mi insegna? E allora questo qui gli dice, si mette una parola, gli dice, sali su. Allora è interessante perché questo ricorda Emmaus. Cioè, ricordate Gesù che si fa vicino a questi due e non è che dice a questi due che stavano parlando di lui, cioè non è che questo arriva lì, no? E gli dice, ehi, sono io, no? Come dire, state parlando di me, sono risorto, basta, no? No, no, ma si fa vicino, li ascolta, parte da dove questi sono e poi vedete, si mette a dialogare con loro e quando arriva a Emmaus, fece come se dovesse andare più avanti. Pensate, anche no, quell'immagine, cioè uno potrebbe, no, arrivando è tardi, ci sono tanti modi per farsi invitare, no? Perché uno comincia a dire, ma è un po' tardi, non so se sapete se c'è una locanda, no? E uno dice, guarda, vieni a dormire a casa mia, no? Cioè, no, 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 lui fece per, cioè devono essere loro che gli dicono, resta con noi. Allora dice un approccio di Gesù e del Dio che egli narra che ha a che fare con qualcosa che è amore, è rispetto, è libertà, che è molto diverso a volte, no, da un approccio cristiano che in qualche modo deve far credere, no? Deve costringere. Come dire, guarda, lo porto lì e sicuramente credo, lo porto in quel luogo, vedrà un po' di cose, lo porto da quel padre e sicuro, è una cosa sicura. E allora, ecco, e poi ancora questo, il Signore ha giurato, non si pente, tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec, al modo di Melchisedec. E questo, fra l'altro, notate come, vabbè, quando si legge Signore, il Signore traduce il tetragramma, no, quello che non si pronuncia, quindi Yahweh non si dovrebbe pronunciare, e per sei volte in questo salmo torna Adonai, Adonai, mio Signore. Lui ha giurato, non si pente, tu sei sacerdote in eterno sulla parola di Melchisedec. È interessante questo riferimento a Melchisedec perché Melchisedec è questo re sacerdote di cui si sa pochissimo, è un personaggio che rimane, che troviamo nel ciclo di Abramo. Ricordate che Abramo a un certo punto offrirà la decima, no, a questo re sacerdote Melchisedec. Melchisedec è re di giustizia, significa Melech e Tzedek, e quindi re di giustizia. Quindi è interessante, no? Questa tu sei sacerdote, regni nella giustizia. Nella giustizia. Ricordate che la giustizia nella Bibbia è la giusta relazione che permette la vita, che aiuta la vita, perché in fondo l'ingiustizia cos'è? È relazioni sbagliate che uccidono, relazioni malate. Allora riuscire a, no, a porre giuste relazioni che facciano vivere l'altro e me è giustizia. E allora è interessante che questo Messia è re di giustizia, è re di giustizia. Noi cristiani, per noi cristiani è in Lui che riusciamo pian piano, impariamo a essere giusti. Siamo giustificati, siamo posti nelle giuste relazioni. Pensate, no? Questo nella vita cristiana, in tutte le situazioni, e poi quello che anche celebriamo ogni domenica nell'Eucaristia. In fondo noi nell'Eucaristia raccogliamo la nostra ingiustizia all'inizio della messa, perché in Lui, in Cristo Gesù, siamo partecipando della sua parola, del suo corpo, della sua vita, del suo sangue, possiamo crescere e diventare capaci di giustizia, non ingiusti. E questo per tutta la vita. E questo è il cammino di conversione. Nel giusto, per eccellenza, no? Nel giusto. C'è una preghiera eucaristica che credo che sia, non mi ricordo mai, è la prima o la seconda della riconciliazione, in cui il presbitero, rivolgendosi a Dio Padre, dice: per il tuo figlio, Padre, il solo giusto. Il solo giusto. E allora noi nel giusto, no, pian piano, il nostro cammino ci abilita a diventare giusti. Noi ingiusti, nel giusto possiamo diventare giusti. E poi ancora: il Signore è alla tua destra, ti sosterrà. Tu che sei stato posto alla destra del Signore, scoprirai che il Signore è alla tua destra. Egli abbatterà il re nel giorno della sua ira, sarà giudice fra le genti, ammucchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta terra. Non spaventiamoci di queste, naturalmente c'è tutta la nostra umanità in questa parola. Ricordate che questa parola è sempre una parola umana e divina, cioè, e quindi c'è anche tutto il nostro umano, per cui allora queste teste, questi cadaveri, no, sono anche quel cammino in cui tante volte pensiamo che i nostri nemici siano le persone che vogliamo far fuori, no? E tagliarli la testa, e quindi c'è un cammino per poter cogliere sempre più, no, chi sono veramente i nostri veri nemici. E poi è bella questa conclusione, no? Lungo il cammino si disseta al torrente, perciò solleva alta la testa. Ecco, questo torrente, che non si sa qual è il torrente, ma è quell'immagine del torrente appunto come acqua, come luogo che, dove si trova la vita e che ci permette di sollevare la testa. Mi fermerei qui. La prossima volta leggeremo diversi salmi, che sono piccoli, del cosiddetto Allel, dal Salmo 113, vediamo quanti riusciamo a leggere, sono molto piccoli, comunque fino al Salmo 118 vedremo quanti riusciremo a leggere. Questi salmi, che sono i salmi che vengono pregati nella Pasqua, nella Pasqua e nelle feste, nelle grandi feste ebraiche. Allora, preghiamo insieme il Salmo 108 e concludiamo. Li preghiamo sempre a due cori, maschile e femminile. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore. Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Dio ha parlato nel suo santuario, esulto e divido Sichem, spartisco la valle di Succot. Mio è Galaad, mio è Manasse, e Efraim è il mio capo, giù dal cesto di Moab e il catino per lavarmi, su e non getterò i sangue, sulla Filistea canterò un nome.
Chi non condurrà alla città così sacrata, chi potrà guidarmi fino al paese di Edom?
Se non tu, o Dio, che ci hai respinti, e più riesci, o Dio, con le nostre schiere.
Nelle oppressioni vieni il nostro aiuto, perché l'alma è la salvezza dell'uomo.
Con Dio non faremo promesse.